Gloria a Dio. Sapete come ho intitolato questo sermone? Come l'ho intitolato questo sermone? Quanti leggono i miei messaggi alle 7 meno 10, alle 8 meno 10? Vediamo chi era sveglio. Uno, due. Eri sveglio tu? Eri sveglio? Insomma, alcuni. Va bene. Quanti di voi vi piace il pesce? Bello. Quanti di voi piace la carne invece? Siete carnali o pesciari? Se posso dirlo. Sapete, non c'è nulla di male nell'avere un gusto particolare verso una data cosa. Ma il punto che vorrei fare in questa mattina, mentre meditavo e voi avete seguito già in parte la lettura della parola di Dio, il capitolo 11 di Numeri, che desidero parlare è questo: quanto sacrificio siamo noi disposti a fare per ottenere una data cosa? Io ricordo quando ero bambino e molti degli italiani andavano al nord Europa per sacrificare, stavano lontano dalla moglie, dai figli per lunghi mesi, poi rientravano e pian piano finivano, prima comprarono il terreno, poi venivano e facevano il primo piano oppure il rustico, poi andavano di nuovo, tanti sacrifici ed era qualcosa di buono. Allora, quanto sacrificio sei tu disposto a fare? Quanto sacrificio sono io disposto a fare per qualcosa, ma che non necessariamente è sempre buono? Può essere piacevole, ma non necessariamente buono. Comprendete la differenza tra la cosa che è piacevole e la cosa che è fondamentale o buona? Dio ci darà grazia di riguardare. Ci troviamo qui davanti ad un passo, che è sempre al capitolo 11, che tra qualche minuto leggeremo. Ho intitolato Voglio un po' di carne, anche se c'è del pesce, cocomeri, porri, che il loro cuore desiderava, era il popolo di Israele. Ma nel leggere questo, che spesso, tante volte, è stato utilizzato, sapete per che cosa il capitolo 11 dei Numeri? È stato utilizzato per dare un alt a che cosa? A quello che potrebbe essere il problema della, o il problema del cuore anche, che è il mormorio, tanto che Mosè era esasperato. Abbiamo detto cosa? Che lui desiderava morire e lo chiedeva a Dio: Signore, io non ce la faccio più, per favore, fammi morire. Era sincero Mosè? Certo. Questa è l'espressione di un cuore che era proprio veramente appesantito. Non dovremmo mai chiedere a Dio, Signore, fammi morire. Eppure diversi, non solo Mosè, nella parola di Dio, sono arrivati a questo punto. Un punto molto tragico, ma che in realtà esprime solo l'umanità di una persona, non il vero fine della loro vita. E qui Mosè cosa fa? Deve assorbire un po' questo mormorio. Il mormorio non veniva fatto nella sua tenda, ma veniva fatto dove? Davanti alla tenda di ogni famiglia. Significa che Mosè camminava e volere o volare sentiva il mormorio di oltre 2,5 milioni di persone che almeno uno in ogni famiglia mormorava contro Dio. Mormorava contro Mosè, mormorava il fatto di essere per il deserto, in mezzo al deserto, mormorava perché gli mancava qualcosa, mormorava, era il DNA che esisteva nella mente, nel cuore, nel fatto dell'essere in giro, girovagando nel deserto. E tante volte il numero, capitolo 11 di Numeri è stato utilizzato proprio per questo. Attenzione, non mormorare. Ma questa mattina vorrei utilizzare questo testo non per questo, già lo sappiamo, ma proprio per capire il mistero del cervello. Qualcuno chiama che il cervello è la materia? Perché è grigia? Non l'ho mai capito. Qualcuno lo sa, me lo dica anche dopo. Si dice materia grigia, io credevo che era bianco, no? No? Giallino? Avete mai visto un cervello? Solo quello della mucca. Ma ormai è così difficile. Comunque ci sarà un perché. Ma il cervello, il nostro proprio cervello, è veramente, o la maniera che funziona, è qualcosa di affascinante. Vi affascina il cervello? Non pensate che è solo un po' di ricotta messa lì, eh? No, 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 no. Il cervello ha delle sezioni che ancora la scienza sta sviluppando, e per me, quando vedo un documentario sul cervello, mi affascina, perché mi fa capire proprio, sapete, il computer è creato dall'uomo, dalla tecnologia, ma è basata proprio sul cervello, la parte che memorizza, la parte che elabora, la parte, tutto. E poi mi dicono che sì, il computer è creato dall'uomo, ma il cervello dell'uomo è stato per caso. No, no, c'è un ingegnere che è un po' più specializzato di tutti gli ingegneri dell'informatica di oggi, della Valle del Silicone, che sono sì lì a scoprire qualcosa della nostra vita e poi finalmente arrivare a cercare di prenderne i fattori di questo cervello, che non è a caso, ma che è una ingegneria perfetta di Dio. Signore, aiutaci a capire. E gloria a Dio per il cervello. Il cervello può inventare cose, può creare delle cose, può entrare nel mondo della tecnologia molto sofisticata. Noi oggi godiamo di tecnologia che è stata inventata da cervelloni umane forse 20 anni fa, se non anche 30 anni fa. E chissà oggi cosa la tecnologia umana sta inventando, che magari è un top secret nelle più grandi nazioni tecnologiche o nelle basi militari, che potrà essere utilizzato. Mi sorprende tante di quelle cose, ma la prima volta che capii che un cervello umano aveva sperimentato un satellite che è ormai lanciato e può esattamente puntare su via Cino di Pistoia e sapere quante persone ci sono qui dentro senza scoperchiare il tetto. È una cosa incredibile. Questo è il frutto della invenzione umana. Il cervello può anche risolvere dei problemi molto complessi, eh? Penso alle equazioni, penso a tutto quello che consiste calcolare il lancio di un missile, che ormai è una cosa superata, nello spazio o addirittura sulla Luna. Ormai la Luna, goodbye, buonanotte Luna, ormai chi ti viene a trovare più? Adesso stanno puntando su Marte, il pianeta rosso. Ma allo stesso tempo il cervello, quanto lo possiamo portare su allo stesso tempo il nostro cervello, la nostra maniera o abilità di pensare ed elaborare, a volte può essere parte di un mondo ignorante, cioè che ignora, che non conosce. Il cervello può essere anche paralizzato, dico questo, per ora stiamo vedendo i cali dell'abilità del cervello di mia suocera, che poverina soffre, la mattina riesce a capire, il pomeriggio già adesso non comprende più e soffre di Alzheimer. A volte il cervello può essere non solo paralizzato, ma anche pronto a dimenticare. Vi siete mai dimenticati di qualcosa? Oh, siamo nel club di quelli che si dimenticano, che a volte diventa noioso, anche pazzesco, pensare di dimenticare qualcosa così facile da ricordare. Vi sono momenti di grande, come il sole brilla, proprio di tecnologia brillante nella vita dell'abilità di un cervello, ci sono momenti quando sembra una stazione confusa, una centralina fusa, completa. Vi capita anche a voi? O no? A me capita. Voglio dire un esempio, ad esempio molti oggi si ricordano 9, 11, 15 anni fa, ma non si ricordano tanti altri dettagli, perché, cosa, come, quando. Posso dire di avere familiarità io con la parola di Dio, no? Voi anche. Sappiamo tante cose, se incontriamo qualcuno per strada il nostro cervello inizia a elaborare, poi crediamo anche nell'opera dello Spirito Santo che ci aiuta, così dice la parola di Dio, a ricordare che cosa? Le cose che il Signore ci ha insegnato, e noi li elaboriamo in modo da poter dire, come Pietro dice, dare una risposta a quanti ci chiedono. La diamo una risposta? Oppure ci diciamo vai in chiesa, vedrai l'insegnante di scuola domenicale o il pastore o i consiglieri di chiesa o altro. No, tutti noi siamo chiamati a poter imparare e poi elaborare i dati con l'ausilio dello Spirito Santo per poter dare risposta. Così tutti noi abbiamo speso del tempo nella parola di Dio? Amen, deboluccio, accresciamo. Non dimentichiamo che il libro della legge non si deve mai dipartire dalla nostra mente, dal nostro cuore, deve essere anche esercitato nella nostra vita, attraverso la nostra bocca. Un altro esempio, io spesso, e quest'anno celebro 33 anni di matrimonio con mia moglie, in 33 anni sono passate molti giorni, molte ore e milioni di minuti che io ho speso con mia moglie, non nell'ultimo mese. Sapete perché? Ci siamo imparati a conoscere, così credo posso parlare della mia esperienza come della vostra, almeno da quanti di voi siete sposati, oppure da fratelli, sorelle, persone che vivono nella stessa famiglia. Abbiamo mangiato chissà quante cene, pranzi e colazioni insieme. Abbiamo fatto chissà quanti viaggi insieme, siamo vissuti insieme. Ora mi devo dire qualcosa che mi vergogna, però dopo 33 anni ancora, un po' per le misure europee, un po' per le misure nordamericane, ancora non riesco a capire e a ricordarmi qual è il numero di scarpe di mia moglie. Non glielo dite, per favore, tanto lei lo sa, è una confessione. Perché? Dopo 33 anni e più gli anni di fidanzamento, che erano solo un anno, io mi sono sbrigato, Già stavo nel ministero, avevo completato la scuola biblica, e non dovevo pensare, no, prima mi devo fare la casa, poi devo comprare i mobili. Sapessi, quando ci siamo conosciuti e ci siamo sposati, è stata una grazia veramente di Dio. Do sempre la colpa alle misure, e qualcuno mi diceva, vabbè, se tu sai la misura italiana o la misura nordamericana, prenditi una misura, quella è, almeno ricordati l'una, non è che ti stiamo dicendo che devi ricordare qual è l'una, e tante altre cose. So, ad esempio, un gallone corrisponde a 3 litri 844 millilitri del sistema metrico. Posso fare tanti calcoli che ho imparato, e specie i primi anni quando andai negli Stati Uniti, l'impatto era passi dal sistema metrico al sistema imperiale, E tutto un tratto elaboriamo tutti questi dati. Tante cose possiamo fare, ma certe cose li dimentichiamo. Una volta ho dimenticato una cosa che non dimenticherò mai. Non è un gioco di parole. C'era il fratello Malvaso a Montreal e mia moglie dice, mi raccomando, Matteo sta dormendo, era ancora bambino. L'ho lasciato dentro, era una cesta che noi utilizzavamo per trasportare questi fagotti speciali con noi ovunque andavamo. Mi raccomando, lo lascio lì, io vado a casa, Così inizia a preparare la cena, c'era il fratello malvaso con noi, domandate a lui, e c'è Matteo che sta dormendo, tranquillo, tranquillo. Non chiudo io la luce della chiesa, serro le porte, metto l'allarme e me ne vado a casa col fratello, parlando di quanto Dio era buono e come ci aveva parlato. Incredibile. Per passare da dove abitavamo noi alla chiesa c'era un ponte, ponte su un fiume grande, non parlo di un Tevere, parlo di un fiume che è largo, quasi un chilometro, è il fiume San Lorenzo, il più grande e ricco d'acqua del Nord America. E mentre sto lì e non c'è una via per passare, eccetto una durante, diciamo, il tragitto sul ponte, che è solo ed esclusivo per mezzi di servizio e polizia. Io non ero né mezzo di servizio né polizia, ma appena il mio cervello elaborò che avevo lasciato mio figlio da solo nel buio, chiuso in una chiesa, dissi al fratello malvaso: allacciati la cintura di sicurezza. Guardai, non c'erano auto, dissi, beh, se dovrò pagare una multa mi crederanno. Girai, perché significava attraversare tutto il ponte, riscendere, uscire, rientrare nell'auto, era una cosa troppo lunga e per me sarebbe stata l'ansia più grande del mondo. Rientro subito nella corsia opposta e riparto, vado, accendo di nuovo le luci, insomma faccio tutto quello che devo fare. Io ero quasi morto. Mio figlio dormiva pacificamente. Non dimenticherò mai. Quando lo dissi a mia moglie, lei non poteva credere. Il cervello. Sicuramente, se vi domando a voi, se avete qualche storia del genere o simile o in qualche altra maniera, voi potrete subito elaborare qualcosa che è successo. Vedo che già qualcuno parla, ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi. E sì, capita a tutti qualcosa. E tutti noi abbiamo questa grande abilità, ma allo stesso tempo abbiamo questo handicap, questo problema debole. Com'è il tuo cervello? Come funziona? Non ve lo dite. Noi abbiamo, adesso mi concentro un po' sul nostro testo, quello che chiamiamo una memoria selettiva. Sapete che significa? Significa che il nostro cervello a volte ha l'abilità di memorizzare, non dimenticare, una parte di tutto quello che è passato nel nostro cervello. E altre cose li dimentichiamo facilmente. La memoria selettiva è l'abilità di ritenere quello che è più importante a noi. Ed è vero che voi vi dimenticate di tante cose, come anch'io dimentico, ma certe cose non ce li dimentichiamo. Ad esempio, che dobbiamo andare a comprare qualcosa che ci sta veramente a cuore, ma se è qualcosa che qualcuno ci ha chiesto di comprare di qua o di là, facilmente ci dimentichiamo. Quello è una memoria selettiva. Il nostro cervello è inclinato a ricordarsi le cose che a noi piacciono, ci stanno fortemente a cuore, ma l'altro lato è che ci dimentichiamo di realtà che sono connesse alle cose che noi vogliamo dimenticare. Queste cose sono le cose che noi dimentichiamo. Ad esempio, persone non dimenticano di andare in banca e scambiare il loro assegno o andare a prelevare, però tante volte si dimenticano di pagare le memoria selettiva. Tante volte succede quando noi ci siamo cacciati in qualche pasticcio e vogliamo subito elaborare una memoria selettiva. Avete mai sentito quelle frasi? Veramente? Non mi ricordo. Capita a tutti, no? A volte è vero. a volte è solo un'espressione. Oppure quando qualcuno dice ti ricordi e ci presenta tutto nel quadro. Ma sei sicura? Sei sicuro di quello che mi stai dicendo? Caschiamo dalle nuvole. Ci sono alcuni che sono degli attori. Sorridete, eh? Questa mattina voglio lasciare un po' il cervello nostro e riprendere quello del popolo di Israele e guardare qual è il problema che vediamo qui al capitolo 11 di Numeri. Un aspetto selettivo che può essere difficile da capire, ma allo stesso tempo facile. Un aspetto di memoria selettiva che, se non viene considerata, può diventare pazzesca ed estremamente pericolosa. Allora, non dimentichiamoci di quello che stiamo guardando. Ad esempio, una memoria selettiva nel nostro cammino con Dio può guidare la nostra vita nel sentiero della distruzione, nel sentiero del dispiacere, della perdita, delle tribolazioni, dell'angoscia, dell'afflizione e perfino anche del pentimento. Pesante, eh? Perché? Perché subentra quello che è la memoria selettiva. E io vi chiedo in questa mattina di ascoltare la parola di Dio e di chiedere aiuto al Signore a non dimenticarci il semplice ma basilare punto che desidero trasmettere con voi. Andiamo in Numeri capitolo 11, abbiamo già letto dal 6 fino al 15, ma leggeremo il verso 4 e il verso 5 di Numeri capitolo 11, rimanete pure, e dice così, interessante, cercare di immaginare questa scena. Abbiamo letto il fatto che Mosè era appesantito, chiede a Dio di morire, e sa che stanno mormorando, ma guardiamo un po' questi tre versi antecedenti alla nostra lettura di questa mattina, che dice: l'accozzaglia di gente raccogliticcia. Che significa? Interessante, eh? Ci sono gruppi di persone, mi capite? Che non avevano troppo da fare e che non avevano altro che una memoria selettiva, guardate, che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza. Che cos'è la concupiscenza? È un desiderio sfrenato che va oltre i limiti. E anche i figli di Israele ricominciarono, significa già era successo. E adesso riprendevano a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Questo era un indicativo, potremmo fare delle analisi particolari su questo verso, ma in effetti stanno cercando: Mosè, tu non ci puoi dare carne, per favore, chi ci darà? E seguendo quello che c'è scritto, memoria selettiva, ci ricordiamo, quando vogliamo ricordare qualcosa che ci fa comodo. Ciro, ti ricordi qualcosa di bello? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà. Siete mai stati in un ristorante che dice a volontà? Buffet a volontà, sapete che significa? Tu paghi un prezzo e poi mangi quanto ne vuoi, mangi un piatto, mangi 10 piatti, non è problema, perché è gratis, questo significa. E nell'originale ebraico sta dicendo proprio che questo mangiare a volontà era come se veniva offerto gratis, senza limite. Vi piace? Quanti di voi volete andare a un buffet a volontà? Qualcuno vuole andare. E non c'è nulla di male, ci ricordiamo i pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, gratis. Poi i cocomeri, i meloni, dei porri, delle cipolle e perfino l'aglio. Oh, questi che cucinavano all'italiano, altro che. E al verso 6, e ora siamo inariditi. Memoria selettiva, eh? Ci ricordiamo di questo e ora siamo. Non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Allora, iniziamo a elencare alcune cose che voi vi ricorderete. Uno, il popolo di Israele era stato miracolosamente liberato dall'Egitto. Erano usciti dall'Egitto con suono vittorioso, marciando, dicendo e sapendo che Dio li aveva liberati e che Mosè era stato ubbidiente alla voce del Signore di essere utilizzato davanti a Faraone con il suo fratello per mostrare grandi cose. Il popolo di Israele lo sapeva questo, però forse si erano dimenticati, non lo so. Chi è stato che ci ha liberato dall'Egitto? Poi, un'altra cosa, le piaghe che Dio aveva mandato su Egitto per mostrare la potenza e il controllo soprano di Dio. Era qualcosa di meraviglioso. Beh, forse si erano dimenticati. Eppure lo sapevano. Si erano anche dimenticati in questo punto che il Dio aveva separato le acque del Mar Rosso. Cioè non è che era una cosa, ah, scusa, mi sono dimenticato. No, 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 no. Loro avevano dei ricordi particolari dell'Egitto. Non dei ricordi potenti che Dio aveva fatto in loro e attraverso di loro. Ma cosa si ricordano in mezzo a questo deserto? L'accozzaglia di gente raccogliticcia che era elaborata da concupiscenza. Cosa avevo detto all'inizio? Cosa siamo noi disposti a fare per ottenere il desiderio del nostro cuore? Signore, dacci prima di tutto dei desideri conformi alla tua volontà. Altrimenti il cervello ci farà uno scherzo, inizierà a elaborare dei ricordi piacevoli, ma non necessariamente buoni. Siete passati dall'Egitto, siete usciti dall'Egitto, Dio ha mostrato la sua potenza. Dio ha dimostrato essere capace di dividere il mare. Poi c'era un'altra cosa che già a questo punto era successo, leggetela la storia, non dimenticate, se l'avete dimenticato la rinfrescate. Dio aveva trasformato le acque amare, quanta tipologia in questi viaggi di Mosè con il popolo di Israele, in acque dolci. Che bello. Noi dobbiamo comprare i filtri, dobbiamo comprare l'acqua, dobbiamo. In mezzo a un deserto, quest'acqua amara, imbevibile, non potabile. Butto un pezzo di legna. Mi piacerebbe oggi buttare un po' di legna, magari in un recipiente di quell'acqua che noi abbiamo, di Umbra Acque, e vederla diventare acqua Sant'Anna, ancora meglio. Ma non è possibile. Dio era stato con loro. La vita per il popolo di Israele, diciamo anche la realtà, non era stata così acqua di rose. Però una cosa è certa, loro avevano visto la mano di Dio durante il percorso della loro vita, in Egitto per la liberazione e anche fuori dall'Egitto nel percorso del deserto. Ma adesso che cosa succede? Adesso c'è il mistero del cervello che inizia a mostrare se stesso. Quando il cervello è sopraffatto dal desiderio, che qui la parola di Dio chiama concupiscenza, esiste almeno due tipi di concupiscenza, quella della carne e questa che cosa era? Proprio della carne. Carne in senso spirituale e carne nel senso materiale, perché volevano carne. C'è nulla di male, eh? Adesso chiariamo questo. E poi c'è la concupiscenza degli occhi, tu non hai, però lo desideri con gli occhi, lo vuoi. E È bello avvedersi, questo era quello che... E noi iniziamo a concupire, cioè a desiderare ardentemente, fino al punto che siamo disposti a fare qualcosa, anche a pagarne un prezzo, e poi ci dimentichiamo che abbiamo pagato un prezzo per quella concupiscenza, però siamo diventati selettivi, selettivi. Abbiamo il nostro desiderio, va avanti, ricordiamo le cose che ci piacciono, dimentichiamo le cose che devono anche essere ricordate. Gloria a Dio che Gesù ci ha detto: non vi dimenticate di me, ecco perché ha lasciato i simboli del pane e del calice che dicono: fate questo in memoria di me. Anche Gesù sa che noi abbiamo una memoria selettiva. Tanto che la Chiesa primitiva ogni primo giorno della settimana si ricordava della morte e della risurrezione del nostro Signore. Ma guardiamo un po' più a fondo. Che volevano questo gruppo di persone? Questo grande gruppo di persone? Che volevano? Stiamo parlando quasi quasi male di questi israeliti. Alla fine che volevano? Non volevano ritornare a danzare davanti al dio Osiris, come si dice in italiano? Osiri. Questo dio che aveva cose strane, era rappresentato dal cobra, era rappresentato dal gatto, era rappresentato da tanti simboli che loro adoravano, e loro credevano che tutte le stelle del cielo, studiando un po' religione medio orientale, erano tutti gli occhi di questo dio, e che il Nilo era anche l'arteria principale di questo dio, e tante cose. Cosa volevano sti israeliti? Ritornare a fare una vita con i pagani? No. Volevano un poco di carne. Se tu inviti qualcuno a casa e ci offri l'insalata, la verdura, le patate, arrosto, fatte come ti piacciono, con rosmarino, l'aglio, tutto. Ma se non ci dai un bel pezzo di carne, sapete come lo chiamo io? Spuntino. È vero che oggi dobbiamo stare attenti, ma se in una cena, in un pranzo, non c'è un po' di carne, noi italiani aggiungiamo anche, o precediamo con la, non è un pranzo. È vero sì o no? È uno spuntino. Allora, fratello Davide, che c'è di male che sto popolo di Israele vuole un pezzo di carne? Chi ci darà? Il punto è, vogliamo la carne, chi ce lo dà? Mosè, tu non ce lo puoi dare. O ti metti a pregare e a dire: Signore, provvedi la carne. Oppure noi siamo inariditi, piangiamo per noi, siamo secchi. Aiutaci, Signore. Ci ricordiamo di che cosa? Ci ricordiamo... i cocomeri, vi piacciono i cocomeri? Non li pensate troppo, perché sennò vi alzate e ve ne andate, andate a comprare i cocomeri qui su. Poi ci ricordiamo dei meloni, prosciutto e melone, immaginate. No, il prosciutto non c'era perché loro non mangiavano maiale. Ma se erano nell'era cristiana, sicuramente lì c'era prosciutto e melone. Di lì nasce l'antipasto italiano. I porri! Che buona la zuppa dei porri, vi piace? È ottima, ottima. Le cipolle, o di Cannara, o di Tropea, c'erano cipolle 3.000, 4.000 anni fa, che erano certamente superiori, buone, dolci, non lo so. E l'aglio, chissà di dove veniva st'aglio, ma in Egitto sembra che c'erano tutta questa varietà di ortaggi, di carne, di pesce, di ottima qualità. Il cervello loro era selettivo e ricordava. Ma c'è qualcosa di male a ricordare? Noi stiamo sempre a parlare di cibo tante volte. C'è qualcosa di male per loro ricordare queste cose. Poi, dopo tutto, il 99% delle persone in Medio Oriente sono carnivori, più che mangiano onnivori, sono carnivori. Mangiavano spesso carne e solo carne. Sono stato in Argentina, appena arrivate vi danno un piatto di carne, poi durante, se vuoi l'insalata, però qui c'è altra carne. È una cosa continua. Dico, ma come fate a elaborare a tutta sta carne? Come fate? Non lo so. In Argentina mangiano sempre carne. Una carne che cuociono, l'asado, lentamente. Siete mai stati in Argentina? Mamma mia, mettetevi in mano i capelli. Una dieta bilanciata, io la preferisco. Volete sapere una cosa? Io comprendo il pianto di queste persone e tutti noi dobbiamo capirlo. Tutto quello che volevano era un poco di carne. Rappresenta il logico e legittimo desiderio che ognuno di noi ha quando non ha qualcosa e la desidera. Il problema non è: no, non possono mangiare carne. Non c'era nulla di male. Il problema era cosa loro erano disposti a fare per ottenere quello che loro desideravano, concupivano. Ma questa espressione a volontà, cioè gratuitamente, è un po' esagerata. È questo che conferma proprio questa volontà selettiva che c'era nel popolo di Israele, spero non nella nostra vita. Vi voglio portare in Esodo, se possiamo rivolgerci in Esodo al capitolo 1 e iniziamo dal verso 8, seguite, non credo c'è, ma se possono metterlo va bene, altrimenti leggeremo Esodo 1, 8 a 11, poi 13 a 16 e poi andremo al capitolo 5 di Esodo. Ci avete la Bibbia? Bene, non vi dimenticate di portare sempre la Bibbia. Non dite, ma io ce l'ho nel cuore la parola del Signore. Anche nel cuore. Allora, seguite la lettura se non potete seguirla nella Bibbia o nello schermo. Dice al verso 8, Esodo 1, sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti dei lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì a Faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Dio però li benediceva. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Il caldo inizia a salire di gradi. Amareggiarono la loro vita. Ricordate l'espressione? Le cose in Egitto, a volontà, gratis. Ma attenzione. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Cercate di immaginare quello che stiamo leggendo. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pu, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Andiamo al capitolo 5 anche, poi termineremo questa visita dell'Esodo. Capitolo 5, verso 6, dice: perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi a raccogliersela la paglia. Comunque, imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri. Perciò gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Sapete cosa sta elaborando il mio cervello? Che in Egitto niente era gratis. C'era un grosso prezzo da pagare. Particolarmente la carne, i porri, le cipolle, queste, quelle e quell'altro, se li dovevano pagare con frustrate nella schiena. Lo dovevano pagare con l'amarezza e l'asprezza. Lo dovevano pagare con la morte dei loro figli maschi. Dovevano pagarlo con il tradimento delle levatrici. Dovevano pagarlo con la schiavitù e la durezza che loro dovevano affrontare nella loro vita. Sapete, questa carne che loro dicono che era gratis, che era volontà, in effetti aveva un grande prezzo. Era il prezzo della schiavitù ed era il prezzo della disperazione. Non ne potevano più e desideravano uscire fuori per andare a consacrare al Signore la loro vita. Adesso ci ritroviamo in Numeri e la memoria diventa selettiva. Perché sta memoria diventa selettiva? Perché il vero ricordo di quello che è stata un'esperienza in Egitto tende a svanire. E il ricordo del piacere è sempre più forte che il ricordo del dispiacere. Da un lato è buono, ma dall'altro, attenzione, quanto sono disposto io a pagare per ritornare in Egitto? Per pensare che fuori, purtroppo sono cristiano, purtroppo devo andare a chiesa, purtroppo devo leggere la Bibbia, purtroppo devo andare alla riunione, purtroppo devo fare pure l'evangelista, purtroppo, questo lo voglio dire, sapete per chi? Non solo per alcuni che a volte noto, che sono venuti al Signore negli ultimi mesi o negli ultimi anni di recente, e appena stanno iniziando il loro cammino fuori dall'Egitto e in mezzo al deserto, arrivano le prove, e le prove fa scattare nel loro cervello una memoria selettiva, tanto che a volte non lo dicono ma lo pensano, quasi quasi era meglio essere lontano dal Signore, almeno mi potevo divertire, posso andare di qua, posso andare di là, posso fare questo, posso fare quell'altro, posso parlare in una certa maniera, posso usare anche il linguaggio del mondo, non mi devo sentire male perché adesso sono tutto incolpato perché sono cristiano, non dovevo dire questo. Non dovevo andare in questa posizione, in questa direzione. Che Dio ci aiuti a non avere una memoria selettiva. Vorrei tanto domandare, c'è qualcuno in mezzo a noi che sta contemplando quasi quasi di lasciare il Signore? Dice: no, mai sia. Però a volte succede. O abbandonare la Chiesa, o la prova che il Signore sta permettendo nella vita, perché Lui manifesti la sua gloria. A volte siamo disposti solo a ricordarci la parte gioiosa della nostra vita, le vacanze della vita nel mondo, i piaceri del mondo. Sapete Mosè che scelse? Mosè scelse di identificarsi col popolo di Dio, nel deserto con Dio, piuttosto che godere i piaceri di Egitto per un tempo. E costoro che erano usciti fuori dall'Egitto stavano considerando: è meglio ritornare in Egitto. Carne a volontà, ma che carne a volontà, ti sei scordato tu? Non c'era carne a volontà, c'era un prezzo sanguinante che portava la vita di ogni israelita. Cosa sto dicendo? Che a volte noi potremmo entrare, attraverso la memoria selettiva, in quello che è contemplare il compromesso. Mi capite? Siete stanchi? Contemplare in compromesso significa c'è l'inizio di una tentazione. La tentazione ancora non è peccato. Non sono caduto in questa tentazione. La tentazione mi sta dicendo, volta le spalle, ma sì, non prendere tutto seriamente, non ti preoccupare, la Chiesa sarà sempre lì. Quando hai bisogno ci sarà qualcuno che prega per te, però è pesante. Mi sentivo più libero, ero nel mondo. Potevo far questo e potevo fare quell'altro. Io ho una domanda da fare agli israeliti. Ti ricordi quando stavi in Egitto? Ora ti stai ricordando, israelita, nel deserto, che ci avevi il pesce, la carne a volontà, i meloni e questo e quell'altro. Ma ti ricordi quando tu non dormivi la notte? Ti ricordi quando se avevi un cuscino era inzuppato delle tue lacrime? E se stavi in un letto con delle lenzuola, la mattina li ritrovavi tutti inchiastrati di sangue, perché la frusta nella tua schiena era pesante. Ti ricordi quando ti facevano male le mani? No, non mi ricordo, mi ricordo la carne, il pesce, a volontà, memoria selettiva. Ti ricordi quando eri nella battaglia ogni giorno, nella speranza che i sorveglianti non ti vedessero? Ti ricordi quando andavi in cerca di paglia e non la potevi sempre trovare? Perché? Perché ogni mattone che tu facevi con le tue mani non riuscivano a rimanere rigidi prima di essere infornati. Ti ricordi quando senza guanti dovevi sfornare questi mattoni ad una estrema temperatura, tanto da bruciarti le mani per le prossime 24 ore? Ti ricordi tu, ebreo in Egitto, tu che ti ricordi solo della carne a volontà? A volte questo è un po' il problema anche con alcuni cristiani. E io voglio dire, non abbiamo una memoria selettiva. Ti ricordi tu, israelita, quando eri in una agitazione profonda e dovevi mantenere la calma quando vedevi il tuo compagno essere frustrato dalle guardie? Ti ricordi? Ti ricordi quando piangevi dalla mattina alla sera che volevi un liberatore? E che tanto hai pianto fin quando Dio dal cielo chiama Mosè e dice: sono stanco di sentire il pianto del mio popolo in Egitto. Quando Dio nel suo amore chiama Mosè nel pruno al dente, nella sua esperienza, e gli dice: Mosè, tu devi ritornare. Quando Dio nella sua pazienza ha dovuto per forza rispondere a tutti gli interrogativi di Mosè, perché: ma Signore, io se non posso parlare, come farò? E che ci dirò? 100 domande per il Signore. E Dio nella sua pazienza continua a mostrare la sua fermezza nel portare liberazione alla tua vita, o Israele. Ti ricordi quando ad un certo punto sei uscito da Egitto e celebravi il Signore? E le donne saltavano e danzavano, e i tamburelli e tutti gli altri strumenti venivano impiegate per lodare la liberazione che Dio aveva dato. Ti ricordi quando per fede hai celebrato la Pasqua? Perché credevi che quella celebrazione del sangue sparso ti dava libertà per uscire fuori da un mondo di schiavitù. Ti ricordi quando ti sei veramente arreso al Signore? Ops, questa non è una domanda più per gli israeliti, è una domanda per noi. Quando abbiamo accettato il Signore e che eravamo così contenti e pieni di zelo, ti ricordi il nostro primo impatto con il Signore, con l'Evangelo, con la Chiesa, dove tutto era bello e ora non è più bello come una volta, perché forse abbiamo iniziato a gustare le prove del cammino desertico con il popolo di Dio. Abbiamo iniziato a vedere che la tenda che c'è accanto a noi, che tanto pensavo, oh, come sono bello di fare questo viaggio con voi, dopo una settimana hai capito che me ne sto quasi quasi pentendo. Ogni volta che vado fuori, dentro dentro, sono dietro la tendina che guardano, mi spiano, mi giudicano. Tu hai iniziato un cammino con il Signore. Non guardare più indietro. Che sì nel cammino della salvezza, che sì nel cammino del servizio cristiano. Non fare come Mosè, non ce la faccio più. Tu mi hai dato questo popolo. Fratelli, tutti noi abbiamo questi sentimenti, incluso i pastori, incluso Mosè, incluso Elia. Ma gloria sia resa a Dio, perché la sua chiamata e il suo spirito ci sostiene. Perché lo Spirito Santo, Romani, capitolo 12, viene in nostro aiuto e trasforma questo cervello che ha bisogno di essere rinnovato, altrimenti subentra la memoria selettiva e iniziamo a pensare le cose belle della nostra vita libera. E dimentichiamo che eravamo veramente schiavi del mondo ed eravamo schiavi del peccato. La tua vita è iniziata quando hai incontrato Gesù. La tua vera libertà non sono in quello che ognuno di noi può fare, ma in chi noi siamo e quanto siamo forti e capaci di affrontare con l'aiuto di Dio. Sai una cosa? Il tuo desiderio, il mio desiderio in certe cose della vita non è necessariamente peccato. Come non lo era peccato per il popolo di Israele desiderare la carne. Il problema era cosa tu sei disposto a fare per ottenere, per avere quel senso di libertà che poi non è proprio tanto gratis. Quanti di voi mi capite stamattina? Sei tu disposto a fare qualsiasi cosa per arrivare a quel desiderio? Sei tu disposta o disposto a mettere da parte uno, principi, valori? Giovedì abbiamo parlato anche di convinzioni. Non pensare solo di amare la sana dottrina, ma ci sono valori, principi e convinzioni che noi non possiamo compromettere. Aiutaci, oh Signore. Fa che non abbia una memoria selettiva. Aiutaci a capire che a volte il diavolo ci presenta, basta fare un piccolo sacrificio e tu ottieni la tua concupiscenza banale. Vi voglio raccontare una cosa che voi non vi siete mai dimenticati. Parlo di due gemelli, figli di si chiamavano? Non mi dire che ti sei dimenticato. Lo stanno suggerendo. Esaù e Giacobbe. What do you know about them? Esaù e Giacobbe. Già mi avete capito. Vi siete dimenticati? No. Giacobbe stava a casa e aveva già utilizzato le lenticchie. A me piacciono le lenticchie. Rosmarino, l'aglio, la cotica, peperoncino. E quando arriva Esaù stanco, non aveva che due piccioncini forse o qualche mezza lepre che doveva ancora pulire, era cacciatore. Viene investito da questo odore. Nicola, ti ricordi? Mamma mia, ogni tanto Nicola mi chiama, sono qui, sono lì, c'è un odore qua, invece quando va presto dai pasticceri. E cosa fa? Pensa al piacere di un piatto di minestra e si dimentica di quello che era la primogenitura, che era una legge che spettava al primo nato, anche se era nato qualche secondo prima, che includeva una porzione in più, un terzo in più di eredità, parlando di o soldi o proprietà, includeva la benedizione paterna, includeva tante di quelle cose che erano riservate per i figliuoli primogeniti. E lui che fa? Furbo il suo fratello. Tu vuoi un piatto di minestra? Sì, te la do, però il diavolo è sempre pronto a farti perdere la testa attraverso il tuo odore, il tuo olfatto, per farti credere che in questo momento tutto quello che io voglio è un piatto di lenticchie. Perché se io avrò un piatto di lenticchie sarò felice. Il diavolo spesso ti presenta anche a te e a me piatti di lenticchie, minestra di lenticchie, che ti fanno credere che se tu hai quella minestra di lenticchie sarai felice. Memoria selettiva. Esaù si è dimenticato di quello che significava avere la primogenitura. Cristiani, abbiamo delle lezioni forti. Forti! La tua stanchezza, la mia stanchezza, la mancanza, il deserto. Dio aprirà una via. Quando sembra che non ci sia, Dio è fedele. Dio non cambia mai. Dio aveva promesso di essere con il suo popolo. Dio è sempre stato con il suo popolo. Fratelli, sorelle, andiamo avanti. Non guardiamo a destra e a sinistra. Non permettiamo al nemico di pensare di farci pensare che è bello ricordare o se avrò la minestra, o se avrò le lenticchie, o se sono in Egitto. Può essere una trappola. Papà mio diceva sempre questo. Non pensare che quando il diavolo viene a tentarti, lui si presenta con il triforco, la coda, le corna, dice, sono il diavolo, ora ti tento. No, si presenta ben vestito, pulito, shampoo, taglio di capelli alla perfezione, cravatta in stile e poi un buon profumo. Angelo di luce. Inchiniamo i nostri capi, credo che il messaggio è stato trasmesso.